ainda não sabem.
Vamos chegar lá, paqueta.
Paqueta mágica.
Allora, in che cosa consisterà? Per me consisterà in un piccolo dialogo, non più di 10 minuti, magari in un argomento che voi volete affrontare all'interno di quello che noi abbiamo fatto e che adesso vi suggerirò un'altra volta. Poi io vi chiedo, perché altrimenti non so dove andare, qui mi viene molto scomodo, se vi fa problema venire dove io abito, perché allora lì è più tranquillo. E io abito in via San Giovanni Bosco, davanti alla chiesa dei Salesiani, dove c'è la scuola Santa Sofia, e praticamente dietro alla stazione, se c'è qualcuno che deve venire da fuori, proprio dietro alla stazione, tra la stazione e il comune, no? In quella zona lì. Io metterei a disposizione alcuni sabato mattina, e intanto vi do le date, perché però io non ho guardato se combinavano con altre lezioni, adesso vi regolate voi magari di trovare quella data che è libera. Io avrei messo sabato 4 novembre, vi do le date di novembre, prima di novembre no, perché non ci sono io nei sabati. Sabato 4 novembre, sabato 18 novembre, sabato 25, poi 2 dicembre e 16 dicembre. Ve lo ridico. Tra le 9 e le 12. Solo quello è libero, il 25 novembre. Però anch'io non ce l'ho gli altri. Intanto cominciamo a mettere il 25 novembre, va bene? Se tu lo libero, tra le 9, dalle 9 alle 12. Ma certo, se è solo quello per forza, invece se erano gli altri io sono lì disponibile e lo faccio. Perché allora dovrei vedere se c'è qualche mattinata. In qualche mattinata feriale a voi va bene? Sì, perché allora io potrei mettere a disposizione, non so, un martedì mattina, però questo non ce l'ho qui. Come un venerdì mattina, per esempio. Qualche venerdì mattina, non so, venerdì 3 novembre, per esempio. Proviamo a mettere il venerdì, il 17 novembre.
Sorella, ma non si possono fare scritti così partecipanti insieme?
No, tu ti corregge. No, ma poi la difficoltà, facciamo un dialogo, abbiamo fatto, sono solo due lezioni, l'argomento è piuttosto ristretto, quindi non conviene, no? Così almeno ci conosciamo anche. Il 25 dicembre lo lasciamo, allora facciate queste tre per adesso. 25. No, anch'io lo dico. Allora, 3 novembre possiamo fare dalle 9 alle 12, 17 novembre dalle 9 alle 12, 25 novembre dalle 9 alle 12. Mi fermo qui, bene, queste tre volte. Se voi mi mandate l'email e mi dite qual è la data che preferite, va bene? Sì. anche perché io non so chi è che si è segnato per l'esame o meno, perciò devo fare una cosa così generica. Poi
silenzio per favore.
Chiedo scusa, ma le date di sabato 4 ci saranno 18. Ma io ci sono
4 e 18 mi avete detto che c'è lezione e che quindi non si può. Scusa, non ho capito. Allora, personalmente io ci sono in quei sabati, per cui se qualcuno desidera venire anche alle 8:30, dalle 8:30 alle 9:30 io ci sono. Il sabato 1-4, il sabato 18, in quell'ora io ci sono, va bene?
Sì, grazie.
Quindi allora ripeto, la mia disponibilità è il 3 e il 4 novembre, il 17 e il 18 novembre. Allora, io sono disponibile dalle 9 alle 12 e voi vi regolate, va bene? Chissà che ha la lezione, magari qualcuno ha scelto di non fare quella lezione e viene. Io sono disponibile in quelle date. E il 25 novembre. Per la tematica.
Ma che pomeriggio! Madonna, monoste notte!
Pomeriggio casomai ci mettiamo d'accordo da soli, perché normalmente nel pomeriggio sono più impegnata. E anche nel mattino, perché io ho anche scuola qualche volta, oppure non sono in casa perché ho degli impegni, perciò devo guardare anche il calendario.
Io di notte, se è possibile, sorella.
Io di notte ci sono. Allora, vi do qualche suggerimento.
Grazie.
Senz'altro queste due dispensine che avete tra le mani e che avrete, perché mi mandate l'email, vi mando anche la seconda. Chi vuole fare qualche cosa di più? Io vi suggerisco un testo, ma so che è faticoso trovare. Questo è un testo molto facile, molto semplice, che era stato fatto proprio per studenti, per seminaristi, eccetera. È la storia della Chiesa di Lemonnier, no? In francese, di Lemonnier, dell'editrice San Gaetano. L'ultima edizione, perché questo va per edizioni, l'ultima edizione è aggiornata. Però si fa fatica a trovarla. No, l'autore si chiama Lemonnier. L'edizione San Gaetano. Se voi è nel sito della Libreria del Santo online, ho visto che c'è l'edizione, questa qui, che è l'edizione un po' più vecchia, e c'è anche l'edizione aggiornata. Vi conviene quella aggiornata? L'aggiornamento è soprattutto nell'ultima parte, no? Nei papi recenti, eccetera. L'autore non è San Gaetano, è l'edizione edizioni San Gaetano. L'autore si chiama Lemonnier, tutta una parola con la R in fondo e due N. Lemo, lo posso scrivere casomai? Bene, questo è un suggerimento, perché è un testo facile, è un testo bello, semplice, però preciso. Poi, voi che siete catechisti, operatori pastorali, io prenderei in considerazione la Lumen Gentium come documento conciliare, che è il documento dogmatico del Vaticano II sulla Chiesa, e anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, proprio la parte del credo che riguarda la Chiesa, credo la Chiesa, e c'è tutta la serie di articoli, no? Che riguardano la Chiesa. Poi per chi vuole, come suggerivo prima, i padri della Chiesa, senza andare a cercare dei volumi particolari, come presentati, perché li ha presentati all'udienza generale Papa Benedetto, quindi fatti proprio per tutta la gente, i padri della Chiesa di Papa Benedetto XVI, che sono dell'anno 2007, le udienze generali del 2007. Perché magari uno ha la passione più per un documento, l'altro ha una passione magari per ciò che riguarda, preferisce il credo, un altro vuole vedersi un pochino di più i padri della Chiesa, no? Perché le testimonianze, qualcuno gradisce più le testimonianze che non l'aspetto storico. Perciò questo lo lascio proprio alla vostra piena libertà per chi desidera fare qualcosa di più. Va bene? E se qualcuno di voi, insieme alle due dispensine, si vuole anche dire ho approfondito un pochino questo padre della Chiesa, lo può fare tranquillamente, d'accordo? Padre della Chiesa dei primi quattro secoli, dopo sarà materiale per il prossimo corso dell'anno prossimo, per il secondo anno. Sono stata chiara?
Sì.
Allora andiamo avanti. Io ho bisogno, siccome ho bisogno di andare a Roma per un convegno, vorrei finire per mezzogiorno, se è possibile. A voi piace, meglio che anche per voi, vero? Allora andiamo avanti, Siamo arrivati all'ultimo. Sto parlando troppo forte? Finora è stato tutto abbastanza chiaro?
Sì.
Perdonate anche le mie fatiche, perché certo anche prepararsi quando tu hai tutta la tua settimana piena non è così semplice, no? Non sono un professore universitario, sono una povera suora che lavora tutto il giorno in mezzo ai ragazzini. Quindi arriviamo adesso all'ultima persecuzione, no? All'ottava persecuzione, che è quella di Diocleziano, che è stato imperatore dal 284 al 305, e la sua è stata, i cristiani ormai, prima di lui ci sono stati una quarantina d'anni di pace, per cui i cristiani si sono inseriti in tutta la realtà sociale dell'impero, fino alle attività di governo, fino agli eserciti. Voi avrete sentito nominare la Legione Tebea, per esempio. Della Legione Tebea si parla anche alle Tre Fontane, no? Dove c'era il carcere di San Paolo, e c'è anche una zona proprio in cui si dice che riposano le ossa di molti martiri della Legione Tebea, no? E la Legione Tebea cos'era? Era una parte dell'esercito, una legione dell'esercito di Diocleziano, no? Bene, una delle attività di Diocleziano è stata proprio quella dell'epurazione dell'esercito, ma moltissimi dei nostri martiri erano dell'esercito, soldati dell'esercito. E ogni tanto a Roma c'è qualche ambiente, no, che è riservato a uno di quei martiri, un San Mario, un soldato, un altro, no? Proprio tanti martiri sono dei legionari, sì. Diocleziano che cosa fa? Proibisce, emana 4 editti, proibisce il culto cristiano, dà ordine di abbattere le chiese, perché finora non c'erano, fino ai 40 anni prima, in questi 40 anni di pace si sono anche costruite le prime chiese. Pensate, una delle prime chiese costruite a Roma è quella di Santa Maria in Trastevere, per esempio, no? Si sono costruite quindi le chiese e lui ha dato ordine di abbatterle, queste chiese. Quindi la proibizione del culto, l'arresto dei capi della chiesa, la liberazione dei prigionieri. Dei prigionieri, quelli che hanno sacrificato, quelli che sono stati consenzienti, no? a sacrificare l'imperatore. E il quarto, questo sacrificio, no? Questa adorazione dell'imperatore, sacrificare agli dèi e all'imperatore sotto pena di supplizio. E quindi abbiamo l'era dei martiri, viene chiamata l'era dei martiri, questa di Diocleziano, no? L'unica regione che non ha obbedito è stata la Gallia, che non ha obbedito ai 4 editti, perché il proconsole della Gallia era Costanzo Cloro, il padre di Costantino, che non ha obbedito all'editto, e quindi la Gallia è stata risparmiata, no? da questo editto. Diocleziano, a un certo punto, e il suo collega Massimiano, il secondo Augusto, abdicano e diventano Augusti Costanzo in Occidente, quindi Costanzo Cloro, padre di Costantino, e Galerio per l'Oriente. Abbiamo quindi la divisione dell'impero in due parti, no? Prima abbiamo avuto il governo dei quattro, se vi ricordate, la tetrarchia, no? Diocleziano e Massimiano, Costanzo e Galerio. Poi abbiamo abdicano Diocleziano e Massimiliano e rimangono Costanzo per l'Occidente e Galerio per l'Oriente. Dopo la morte del padre Costanzo, Costantino è proclamato imperatore dall'esercito e continua il governo mite del padre. Nell'Oriente invece Galerio, all'inizio sembra che sia buono, insomma, ecco, che tollerante più che buono, no? Tollerante, ma poi dà libero sfogo e continua la persecuzione fino alla morte di Galerio. Prima della sua morte emana un editto, perché pensa che la sua morte sia dovuta alla persecuzione che lui stava facendo, quasi un castigo di Dio sulla sua persona, no? Emana un editto di grande tolleranza, che è l'editto nel 311, l'editto di Nicomedia, no? Diventano e muore Costantino e Licinio viene sostituito da Licinio, e Licinio diventano i due imperatori, Costantino in Occidente, Licinio in Oriente, a Costantinopoli in Oriente, e in Occidente abbiamo inizialmente a Roma. La sorella di Costantino si sposa con Licinio e da questo matrimonio insieme, e il matrimonio si fa a Milano. A Milano si incontrano e da questo matrimonio nasce, in questa occasione, non dal matrimonio, ma in questa occasione nasce tra il discorso praticamente, no? Perché viene spiegato molto bene poi nell'editto di Milano. il discorso della liberazione del cristianesimo da qualunque altro, non solo però dei cristiani, ma di ogni religione, la libertà di religione. Praticamente viene approvata dai due imperatori la libertà di religione. Allora io prendo in mano adesso l'editto di Milano. Nel 2013 c'è stata una grande manifestazione a Milano per i 2000 anni, no? Delle 1800 anni dell'editto di Milano, no? Ed è stato ripescato anche, sono stati ripescati anche i documenti originali. Dice l'editto di Milano, nel febbraio del 313, noi quindi abbiamo in occasione del matrimonio della sorella con Licinio, unico signore d'Oriente, abbiamo l'editto che non semplicemente concede, ma promuove la tolleranza e il cristianesimo tiene lo stato di religione lecita, ovvero religione ammessa alla cittadinanza dell'impero. Nella felice occasione, questo è l'editto, leggo dall'editto, nella felice occasione in cui io, Costantino Augusto, e io, Licinio Augusto, ci incontrammo a Milano, affrontammo insieme tutte le questioni relative al benessere e alla sicurezza pubblica. Tra i provvedimenti che ci sembrava avrebbero giovato a più persone e che fossero da disporre per primi, ci parve esservi questo, che stabilisce a quali divinità dovesse essere tributato onore di culto, al fine di dare tanto ai cristiani quanto a tutti libera facoltà di seguire la religione che ciascuno voglia, sicché qualsiasi divinità risieda in cielo, essa possa essere benevola e propizia a noi e a tutti coloro che sono posti sotto la nostra autorità. Vi sembra una conversione questa?
Insomma. Abbastanza, quando ammetti, quando accetti, già è mezza.
Ma una, è un atto politico?
Sì, però
soprattutto, certo, è un atto politico, no? Non è una conversione. Costantino si farà battezzare in punto di morte, no, prima, e manterrà tutte le sue abitudini, anche se ci sono alcune zone, soprattutto in Sardegna, che lo considerano santo.
Sì, ma era un assassino, ha fatto ammazzare tutti i
familiari. Allora, questo è un atto di tolleranza, però ecco, è un atto di tolleranza, sì. Di tolleranza per motivi politici, certo. Perciò ci è sembrato, con sana e retta riflessione, di dover stabilire che non si debba assolutamente negare il permesso ad alcuno che si voglia dedicare alle pratiche dei cristiani o alla religione che senta a sé più congeniale, cosicché la somma divinità alla cui venerazione ci dedichiamo con libertà di coscienza, quindi qualunque, no? Possa manifestare in tutto il suo consueto favore e la sua benevolenza. Per cui è opportuno che la tua devozione sappia che c'è, perché questo lo scrive a tutti quanti i proconsoli, no? Viene mandato, sappia che ci è piaciuto di eliminare del tutto le condizioni contemplate dalle norme scritte che ti erano state fornite per il tuo ufficio riguardo alla categoria dei cristiani. Vi ricordate gli editti di Diocleziano, no? E ancora prima quelli di Decio, quelli di, degli altri, degli imperatori precedenti. Cancellando ciò che in precedenza appariva odioso ed estraneo, ho perso il foglio, ho trovato. ed estraneo alla nostra clemenza. E ora ciascuno di coloro che desiderano seguire la religione dei cristiani la possa osservare liberamente e apertamente, senza ricavarne alcuna angoscia o d'offesa. E noi abbiamo ritenuto di dover comunicare alla tua sollecitudine queste cose nel modo più completo, affinché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti cristiani assoluta e completa libertà di professare la loro fede. Poi ancora continua, perché lo dice questo anche per tutte le altre religioni, poi dice: noi abbiamo stabilito ciò perché appaia chiaro che non viene da noi sminuito alcun atto di culto e alcuna religione. E oltre a ciò, riguardo ai cristiani, abbiamo ritenuto di dover stabilire che siano loro restituiti gratuitamente e senza richiesta di indennizzo, senza alcun inganno né sotterfugio, quei medesimi luoghi nei quali in precedenza erano soliti radunarsi, perché c'era stata la confisca di tutti quanti i beni da parte degli imperatori precedenti, no? Sui quali, mediante lettere al tuo ufficio, erano state date anche prima d'ora determinate disposizioni, perché il Galerio Gallieno, 40 anni prima, l'imperatore Gallieno aveva dato disposizioni di restituire i beni confiscati, ma probabilmente non erano stati fatti. Poi abbiamo avuto ancora la persecuzione di Diocleziano, no? Sono state date al tuo ufficio determinate disposizioni, cioè anche qualora fossero stati dallo Stato acquistati, devono essere restituiti. Poi ancora continua su tutte le norme fiscali e legali, e in fondo dice: in tal modo, come si diceva in precedenza, accadrà che il favore divino nei nostri confronti, di cui abbiamo fatto esperienza in circostanze così importanti, vi ricordate la battaglia sul Ponte Milvio con Massenzio, e è più leggenda magari che storia, no? Il fatto dell'apparizione della croce, no? E in questo segno vincerai, no? Sino vince, no? Dice: siccome, dice, abbiamo avuto tutti questi favori, di cui abbiamo fatto esperienze in circostanze così importanti, si manterrà per sempre propizio in ogni nostra prossima impresa, con felicità della popolazione. Un altro obiettivo: mantenere tranquilla la popolazione, no? Ognuno prega il Dio che vuole, mantiene, intanto questo mantiene una certa tranquillità nella popolazione, perché i cristiani in quell'epoca erano già milioni, già sotto Marco Antonio c'erano 1000, Marco Aurelio 5 milioni di cristiani già riconosciuti, no? Roma aveva 1 milione di abitanti in quell'epoca, ma nell'impero c'erano già milioni di cristiani al tempo di Costantino, quindi dopo i 40 anni di pace l'espansione era molto molto più, aveva aumentato molto il numero dei cristiani, no? Affinché possa giungere notizia a tutti delle prescrizioni di tale nostra benevola disposizione, sarà opportuno che tu diffonda ovunque queste norme, accompagnate da un tuo ordine, e le renda note a tutti, così che in questa nostra benevola disposizione, non, che questa nostra benevola disposizione non possa restare sconosciuta. Ecco, noi quindi, e sposta la capitale dell'impero d'Occidente da Roma a Milano, per lasciare la libertà ai papi di essere liberi su Roma, no? Nel 321 Costantino stesso istituisce la domenica per il riposo settimanale, quindi la domenica è una lunga data, no? Il giorno del sole viene chiamato quindi domenica, e in questo giorno avviene la chiusura dei la chiusura dei tribunali, la pausa dal lavoro. Viene definita superstizione il paganesimo, e il culto a Dio diventa religione di Stato. Qui noi ci fermiamo. Nel 324, con la morte di Licinio, l'impero diventa unico e Costantino è l'unico imperatore. E qua ci fermiamo. E salutiamo il nostro vescovo, perché l'ho visto io. Bisogna di finire un po' prima, oggi l'avevo detto prima.
Allora ho fatto bene a arrivare.
Devo andare a Roma per un
po'. Grazie, è quello che mi ha dato.